cast it down.
Talking about my generation,
just because we get around.
Talking about my generation,
things they do look awful.
Talking about my generation,
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Questo è un nuovo ciclo di Lampi Blu e io sono sempre Alba Solaro. E per la storia che voglio raccontarvi oggi comincerei dalla fine, cioè dalla sera di venerdì 14 maggio 1983, tanti anni fa. C'è un'auto quella sera che corre sotto la pioggia, siamo in Spagna, e l'auto corre da León verso Saragozza. A bordo dell'auto c'è una della band più amata in quel momento della New Wave spagnola. Si chiamano Paralysis Permanente. Corrono perché devono arrivare in tempo a Saragozza. E cosa c'è a Saragozza? C'è un concerto molto importante che si chiama Frequencies nell'Arena La Misericordia. L'ha organizzato il Consiglio Comunale e quella sera a Frequencies era attesa un po' tutta l'aristocrazia della New Wave spagnola di quel momento. C'erano Alaska e Dinarama, Nacho Pop e i Paralysis Permanente e molti altri gruppi. Le prime band erano salite sul palco quando il sole era ancora alto nel cielo. Però insomma, man mano che si arrivava verso la sera, verso il buio, arrivava anche il momento delle star. Ed è la ragione per cui appunto i Paralysis Permanente stavano correndo per arrivare in tempo. Solo che al chilometro 197 dell'autostrada che va appunto verso Saragozza, all'altezza di una cittadina chiamata Alfaro, c'è un brutto temporale che, insomma, tra il temporale, la pioggia e lo scoppio di un pneumatico, la macchina esce di strada ed esce di strada in curva, si ribalta più volte. Anya Curra, che era la compagna di Eduardo Benavente, il leader dei Paralysis, lei era al volante, accanto aveva Toti Arboles, batterista della band, i quali restano feriti ma si salvano. Invece Eduardo Benavente, che era mezzo addormentato, viene sbalzato dal sedile attraverso il parabrezza, si frattura purtroppo il collo e muore poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Eduardo Benavente all'epoca aveva solo 20 anni. Ovviamente morire a 20 anni per uno che già in quel momento era un po' una star della scena musicale lo ha trasformato quasi automaticamente, diciamo, in una sorta di mito, di eroe. Ancora oggi in Spagna viene ricordato appunto come uno dei miti di quella formidabile stagione che fu per l'appunto la movida spagnola.
Siento algo dentro de mi cuerpo.
E questa era Tengo un pasajero, lo tengo nel mio corpo, dei Paralysis Permanente di Edoardo Benavente, che se ne va appunto a soli 20 anni, e quando se ne va i giornali scriveranno che aveva tutto per poter diventare il David Bowie spagnolo. Aveva carisma, aveva talento, era nato per essere una rockstar, era una vera supernova, scrissero anche i giornali. Insomma, la sua era effettivamente una presenza fuori dal comune, molto carismatica. Era magrissimo, androgino, pallido, con questi capelli neri cotonati come andava di moda al tempo nei gruppi dark e post-punk, il crocefisso come orecchino. Insomma, quest'area maledetta da angelo caduto, infatti un titolo di un altro quotidiano spagnolo era proprio El Ángel Caído de la Movida. E quella sera all'Arena della Misericordia, per capire, insomma, a Saragozza, gli organizzatori del concerto annunciarono appunto che i Paralysis Permanente non si sarebbero esibiti a causa dell'incidente, però secondo molte testimonianze non osarono dire appunto che lui era morto, perché sarebbe stata una notizia troppo scioccante da rivelare in quel contesto. Allora, chi era Edoardo, questo personaggio che è entrato un po' nel mito del rock alternativo spagnolo? Allora, per iniziare, era nato a Madrid nel 62, in una zona residenziale, da una famiglia della classe media, medio-alta, benestante. Il papà di Edoardo faceva l'autista di limousine e di auto di lusso, quindi trascorreva molto tempo lontano da casa, però i due, lui e Edoardo, erano molto affezionati. Il cantante racconterà in un'intervista che lo chiamavo ogni mattina. Quando lasciavamo una città per andare in un'altra a suonare, gli telefonavo: papà, il concerto di ieri sera è stato fantastico, siamo qui e ora stiamo andando lì. Non aveva mai smesso appunto di telefonargli, anche quando, insomma, nel pieno della sua carriera. I biografi dicono che da ragazzo era molto irrequieto, però aveva una capacità di lettura, era sveglio e aveva questa capacità di lettura superiore a quella dei suoi compagni di classe. E però i voti, insomma, che prendeva di solito erano bassi, perché comunque si distraeva facilmente. Comunque ha avuto un'infanzia tutto sommato assolutamente normale, finché nel 74, quando aveva 11 anni, ha comprato il suo primo disco, quello che gli ha cambiato la vita. Il primo disco che compriamo è sempre quello che ci cambia un po' la vita. Il suo era Get Your Yayas Out, che è il secondo live dei Rolling Stone, un live pazzesco, perché è un live che contiene classici come Sympathy for the Devil, Jumping Jack Flash, Honky Tonk Women e anche questa Stray Cat Blues che adesso ascoltiamo. con l'ingresso nell'adolescenza e con la scoperta del rock attraverso i Rolling Stone, pare che la personalità di Eduardo Benavente cominciò a cambiare. Del resto succede nell'adolescenza. Diventò un po' più scontroso, un po' più aggressivo. Gli amici lo ricordano appunto come un ragazzino molto intelligente a cui però non piaceva studiare. E quindi cominciò a prendere sempre più spesso brutti voti, a diventare un po' ribelle. A quel punto sua madre decide di mandarlo in collegio e decide di mandarlo in collegio a El Escorial. El Escorial, anche perché Eduardo, peraltro, aveva avuto una rissa con un compagno di classe che lo bullizzava, però in seguito alla rissa la scuola minacciò di espellerlo, quindi la madre disse vabbè basta, ti mando in collegio. El Escorial è il grande monastero che c'è a Madrid, un posto straordinario. All'interno del monastero c'è anche questo collegio. Il monastero ha una pianta a forma di graticola in ricordo del supplizio di morte subito da San Lorenzo, che venne bruciato vivo appunto sulla graticola. È un edificio insomma che comunica un senso di austerità e di freddezza. D'inverno poi è lo scenario perfetto per le storie di fantasmi. Si dice che sia lì che il giovane Eduardo comincia a coltivare questa passione per il lato cupo e il lato dark della vita, anche per la solitudine che provava in quegli anni, in quei tempi, insomma, al collegio, dove, ricordano gli amici, piangeva molto ma si divertiva anche terribilmente. L'interesse per la musica cresce man mano che i suoi voti peggiorano. A un certo punto, insomma, decide però che ne ha, come dire, abbastanza e quindi chiude anche l'esperienza col college. Racconterà anni dopo: era uno studente dell'El Escorial, io ho conosciuto tutti i ragazzi più eleganti di Madrid, ho conosciuto Nacho, che poi suonerà con lui, perché avevo sentito dire che aveva una chitarra, siamo andati insieme a vedere un film delle Zeppelin, poi siamo andati a casa sua e lui mi ha suonato Stairway to Heaven con la sua chitarra. Poi continueranno, resteranno amici e finiranno anche col suonare insieme nei Paralysis Permanente anche. Eduardo comunque decide appunto che all'ottavo anno del collegio decide di interrompere gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Aveva comunque 15 anni, non era, come dire, così grande, aveva solo 15 anni. A 15 anni forma il suo primo gruppo con Nacho per l'appunto e con l'amico Toti, che non era ancora batterista, a quell'epoca era ancora chitarrista. Formano il primo gruppo che si chiama Prisma. I Prisma hanno avuto una vita molto breve e non hanno praticamente quasi mai fatto concerti, ne hanno fatto uno solo, però quel primo e unico concerto lo fecero al primo festival del PCE, del Partito Comunista Spagnolo, il 15 ottobre del 77 alla Casa de Campo di Madrid. Poi però insomma litigarono, cambiarono formazione e anche la band cambiò nome, si chiamarono Plastico. E iniziarono come Plastico a frequentare la scena madrilegna e cominciarono anche a registrare, a fare dei demo di canzoni come questa Patinete Omicida che ora ascoltiamo. Patinete omicida.
da bibila.
Ecco, la musica che facevano, come avete sentito, era insomma abbastanza allegra, con grande uso di ironia. Edoardo però continuava a coltivare la sua passione appunto invece per gli aspetti, come dire, più dark, più cupi della vita. C'è un libro che in quegli anni lo ha molto segnato, raccontava. È un libro che gli aveva regalato un compagno di classe che non era riuscito a finirlo addirittura perché gli metteva paura. Che libro è? Il giro di vite di Henry James. Che in effetti il giro di vita di Henry James è un racconto dell'orrore, è una storia di fantasmi, di presenze soprannaturali. C'è questa governante che deve occuparsi di due bambini in una villa nella campagna inglese, un luogo appunto dove lei finisce per convincersi che questa villa sia e i due bambini siano posseduti dalle anime di due defunti molto malvagi. Quindi è un racconto gotico che fa paura e che tra le righe parla anche di sessualità repressa. Tutti i temi che effettivamente poi torneranno nelle canzoni dei Paralysis Permanente. All'epoca un altro incontro importante fu quello con Alaska. Edoardo era un fan gigantesco di Alaska, che era una cantante simbolo della movida spagnola. Nel 1980 Alaska y los Pegamoides, questo era il nome della band, erano già un mito della scena punk madrilegna. Lui, siccome sapeva che cercavano un batterista, si era messo a imparare a tempi record a suonare la batteria. Aveva fatto l'audizione ed era riuscito ad entrare e quindi diventa batterista dei Pegamoides nel 1980. Ha anche una breve storia con Alaska, durata fino a Pasqua, non di più. Però intanto con loro ha registrato canzoni piuttosto note all'epoca, come questa che sentiamo ora, che si intitola Horror en el Hipermercado.
Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Alaska era spagnola ma di origine messicana, è spagnola ma di origine messicana, è cantante, attrice, ma in Spagna è anche una popolare conduttrice televisiva. Nel 78 lei diventa famosa, nel 78 è il momento in cui appunto esplode la movida. Nel 78 Madrid brucia, come direbbero i Clash, però non brucia di noia, è proprio il contrario. Noi oggi usiamo questo termine movida per parlare di tutt'altro, parliamo di movida quando c'è, non so, casino sui navigli di Milano a sabato sera, nelle situazioni dove c'è grande folla per aperitivi, per altro. Però insomma dietro il termine movida c'è una storia ben diversa, che non semplicemente della gente, della folla che si ritrova per bere e ubriacarsi. I ragazzi che affollavano le notti della movida madrilegna facevano qualcosa di più che semplicemente ubriacarsi, mettevano in circolo un'energia che era finalmente tornata a scorrere dopo la fine del franchismo. Volevano divertirsi, ma il divertimento era anche una riappropriazione in qualche modo, poteva diventare un atto politico, un po' come il divertimento anche nella cultura rave, e di riappropriarsi del proprio divertimento fuori dai circuiti commerciali diventa un gesto politico. In quel caso lo diventa perché appunto è la celebrazione del tornare a vivere dopo la lunga dittatura di Francisco Franco, che era morto nel novembre del 75, e quindi con la sua morte si apre, insomma si sciolgono queste catene invisibili ma in realtà molto molto concrete. Quindi si afferma conferma un movimento che celebra questa riappropriazione e anche questa voglia di novità, di aprirsi al mondo attraverso la musica, il cinema, la fotografia, la moda, il fumetto e quant'altro, e anche attraverso proprio la vita sociale. Quindi la Movida è stata essenzialmente un movimento culturale che si è sviluppato proprio nel momento in cui la Spagna si modernizzava su tutti i fronti ed era protagonista una generazione che cominciava così a godersi i primi anni di vera libertà democratica nel paese. Vennero infatti ribattezzati questi figli della democrazia, e i figli della democrazia rompevano le catene appunto di una repressione durata quasi 40 anni, lunghissima, e volevano quindi recuperare il tempo perduto, rimettersi in pari con Londra, New York, le grandi città, le grandi metropoli. E la Movida a Madrid parte da Puerta del Sole, poi esplode e si allarga in tutta una serie di locali che sono diventati, come dire, leggendari lì, diciamo, nella storia della Movida madrilenia. Per esempio il Roccola, che era un club dove si faceva musica dal vivo, oppure un altro spazio che era chiamato il drugstore di Calle Fuencarral 101. Era uno spazio enorme dove dentro c'era di tutto, negozi di dischi, boutique, librerie, luoghi dove si poteva mangiare, tutto aperto 24 ore su 24, e tutti andavano a suonare lì. La vita scorreva sostanzialmente in maniera molto frenetica, e soprattutto c'era questa sensazione che a ogni angolo di Madrid succedesse qualcosa. E questa stagione di incredibile energia, di grande creatività, dura per tutti gli anni Ottanta e diventa un biglietto di presentazione sul piano internazionale della Spagna, che attraverso la Movida mostrava così anche il suo ingresso nella modernità. Era Bailando, sempre di Alaska e Los Pegamoides, che è stato un tormentone nell'estate del 1982. 81-82 è proprio il momento di picco della Movida, e Eduardo, che era appunto nei Pegamoides, vive quindi in presa diretta l'ascesa appunto della Movida, e la sua faccia comincia anche a diventare familiare nel circuito della New Wave, del punk, della nuova ola spagnola, grazie anche al fatto che Alaska con la sua band aveva un'attività intensissima live. Per cui, insomma, nella band peraltro di Alaska lui conosce, fa la conoscenza anche di Anya Cura, che come abbiamo detto poi è diventata la sua compagna di vita e di arte. Anche Anya è stata una figura fortemente carismatica di questa scena, anche molto consapevole di quello che succedeva. Una cosa interessante che ha raccontato in un'intervista è come la fine della censura, quindi la Movida, ci servì come mezzo per esprimere il nostro desiderio di realizzazione. Alle donne in particolare servì ancora di più per salire sul palco e ottenere il potere che non avevamo da ragazze, perché provenivamo da una cultura e da un'educazione assolutamente sessiste. Io non ne ho sofferto tanto in famiglia, ma è stato ciò che abbiamo invece sperimentato soprattutto a scuola. C'erano molti fardelli di cui liberarsi a livello sessuale, sociale, femminile e individuale, per trovare appunto il proprio posto nel mondo. Eduardo e Anya cominciano anche a fare insieme dei viaggi, vanno a Londra. A Londra conoscono musicisti di spicco del post-punk inglese, vanno a vedere concerti di Six and the Banshees, dei Bauhaus, dei Killing Joke, quindi tornano, come dire, Edoardo torna dopo aver visto quello che succedeva a Londra con un'idea molto più chiara di quello che lui voleva fare musicalmente, e torna anche con un look decisamente più dark, si cotonava i capelli proprio come aveva visto fare dalla scena gotica londinese, e comincia anche a girare con un berretto con la visiera un po' simile a quelli indossati dai nazisti, e adotta, come dire, tutta una serie di elementi dell'estetica nazista, non certo per simpatie ideologiche, nessuno di loro lo faceva. Anche Siux in Inghilterra, per esempio, spesso girava appunto con questo berretto da nazista, ma più che altro imitava Charlotte Rampling nel Portiere di notte. Erano, come dire, scelte estetiche fatte anche per provocare, cosa che in Spagna facevano anche altre band di quel giro, per esempio i Cabinete Caligari che ora ascoltiamo in Como Perdimos Berlin. Edoardo nel frattempo aveva dovuto anche sottrarsi al servizio militare, come aveva fatto, si era finto malato mentale, era una strategia che aveva già sperimentato ai tempi del collegio all'Escorial. Praticamente aveva smesso di mangiare e faceva il catatonico, stava ore con lo sguardo fisso nel vuoto. La cosa funzionò, lo dimisero appunto per malattia mentale e ritornò appunto ad esibirsi con Alaska e i Pegamoides. Lui cercò anche di spingere un po' la band verso quella direzione dark che gli interessava, però insomma Alaska era un momento di successo. In realtà poi nell'82 i Pegamoides si sciolgono e si riformano come Alaska e Dinarama, che poi andranno avanti per tutti gli anni Ottanta. Edoardo però nel frattempo appunto iniziò a coltivare l'idea di un progetto parallelo insieme a Agna Curra, insieme a suo fratello Javier, insieme a Nacho Canut che lo seguiva appunto dai tempi del collegio e con il fratello di Nacho, Johnny, formano appunto i Paralysis Permanente. Il nome viene fuori per caso, il nome è assolutamente geniale, Paralysis Permanente. Viene fuori così, succede che il 26 settembre del 1980 c'è uno storico concerto dei Ramones al Vista Alegre Bullring. Nacho va a vederli e però c'è una rissa con la polizia. Durante questa aggressione della polizia Nacho si rompe una gamba, gliela ingessano, doveva andare con la gamba gessata all'università a continuare a seguire le lezioni e invece niente, decide di passare le sue mattine al bar e quindi lì poi Edoardo e Nacho si incontrano tutte le mattine e scherzano su questa gamba ingessata. Edoardo gli chiede: ma scusa, rimarrai paralizzato? E lui dice sì, paralizzato definitivamente, e da lì Paralysis Permanente diventa anche il loro nome. E quella che sentiamo ora è Autosufficienza, che è in assoluto il loro pezzo più famoso.
Me miro nel espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que mí y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito nadie. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente.
Autosufficienza è un inno punk al do it yourself ed è anche uno dei primi pezzi che loro incidono. Esce come EP split, cioè un EP inciso a metà con un'altra band, un lato per ciascuno. L'altro lato era dei Cabinet Caligari che avevamo ascoltato prima. Ebbene, questo split EP con Autosufficienza viene considerato un po' l'atto di nascita delle produzioni indipendenti in Spagna. E girarono anche l'unico video mai fatto e poi per promuovere questo disco fecero anche un servizio fotografico, dove ovviamente in un cimitero, il cimitero dell'Almudena, e soprattutto lì dove c'erano le tombe degli aviatori della Legione Condor, che era un'unità militare nazista tedesca che combatté nella guerra civile spagnola. Quindi anche qui c'è ancora una volta questa voglia un po' di provocare, che riprende anche il modo in cui il punk inglese poi usava e mescolava simboli ideologici, però in modo situazionista, fuori contesto. E l'attitudine dei Paralysis Permanente ovviamente essendo provocatoria, provoca anche dei frequenti attacchi, specie dal vivo. Ad esempio, durante un concerto ci sono i membri di una band di heavy metal che lanciano una lattina di birra piena di sabbia a Carlos Berlanga, che era appunto nella band, e lo colpiscono in testa. Lo stesso Eduardo fu bersagliato da dei punk con una torta, però malgrado ciò la band comincia ad avere sempre più successo. Il suono dark, l'estetica forte li fanno diventare molto rapidamente delle icone dell'underground spagnolo, ed erano anche, però, come dire, erano considerati, per così dire, il terrore delle case discografiche, che si rifiutavano di farli entrare in studio di registrazione perché venivano considerati, come dire, fuori controllo. Il sentimento comunque era ricambiato, perché Eduardo odiava le major discografiche e le odierà tutta la vita, non vorrà mai lavorare con una major. Una multinazionale, diceva, non potrà mai offrire ciò che può offrire un'etichetta indipendente. Le major sanno solo truffare e derubarti, sono dei gangster. Quindi anche il primo e unico album dei Paralysis Permanente viene registrato nel luglio 1982 con un'etichetta indipendente, la 3C Presses, che venne fondata per l'occasione. Sulla copertina del disco c'è una foto di Anya e Eduardo insieme in catene, accessori in pelle, insomma c'è una foto di ambientazione fortemente sadomaso. Sono 13 canzoni, e l'acto è il titolo dell'album, 13 canzoni con titoli come Addictos a la Lujuria, come Tengo un Precio Soy Barata, cioè ho un prezzo ma costo poco. Lo stile è rabbioso, però è anche decadente, anche elegante e anche provocatorio. Ci sono due cover con i testi però in spagnolo, una è Heroes di David Bowie e l'altra è I Wanna Be Your Dog degli Stooges di Iggy Pop, che diventa Quiero Ser Tu Perro. Con i Paralysis Permanente Eduardo Buenavente aveva raggiunto in pieno la prima fase della sua maturità creativa. Ricorda un suo biografo che aveva un'aura speciale, era super magro, non era bello né particolarmente alto, ma aveva quel non so che hanno tutti i grandi frontman, e questo suscitava molta invidia, perché Eduardo non si sottometteva al gioco e si batteva per questioni difficili in cui nessuno voleva essere coinvolto. Per questa ragione molti giornalisti lo criticavano e lo attaccavano personalmente, però a molti dei giovani che erano emersi dagli anni del regime franchista invece si identificavano in lui. Lo infastidiva comunque essere giudicato in modo superficiale, per esempio per il suo aspetto. Lo infastidiva che la gente non capisse il suo odio per le major e che lo giudicasse solo per come era vestito. In questa biografia uscita appunto qualche anno fa c'era un racconto molto divertente della sua madrina, che ricordava che quando sua madre gli diceva di andarla a trovare, diceva: prendi un taxi, vieni a trovarmi. E lui diceva: mamma, io non potrò mai venire in taxi, perché diceva, con quella pettinatura cotonata e che pantaloni di pelle, il modo con cui si vestiva, i tassisti spagnoli non si sarebbero mai fermati per lui. D'altra parte, Eduardo non faceva nulla per mitigare, diciamo, questa attitudine. Le canzoni dei Paralysis erano pieni di riferimenti al sadomasochismo, alla religione, alla violenza. Chiaro Ser Santa, per esempio, che è un EP uscito poco prima dell'album, in copertina di questo EP c'è una donna nuda crocifissa. Sul retro della copertina c'è lui seduto su una sedia, a gambe divaricate, che sembra come paralizzate, c'ha un'espressione terrorizzata in faccia, i capelli sforbiciati alla Sid Vicious, e in apertura di questo pezzo, Chiaro Ser Santa, si sente il suono delle campane della cattedrale di Burgos. E il testo è molto divertente, perché tutto giocato appunto su questo: voglio diventare santa, voglio essere canonizzata, voglio essere frustata, voglio avere il corpo pieno di piaghe. Eccola qua, Chiaro Ser Santa.
Thank you.
questo era Chiaro Sersanta, si sente anche l'influenza appunto delle band inglesi come Siouxsie and the Banshees, e devo dire che la religiosità spagnola si sposa molto bene con questa estetica gotica, no? Perché comunque c'è questa religiosità che è cupa, che è drammatica, a volte è anche proprio truculenta, ed è difficile non pensare, ascoltando Chiaro Sersanta, anche a come ha raccontato il rapporto difficile con la Chiesa, con il mondo cattolico, anche il cinema di Pedro Almodóvar. Almodóvar che peraltro è un altro grande protagonista della Movida. Nell'82, mentre appunto i Paralysis Permanente esplodevano, Almodóvar presentava il suo secondo film, Labirinto de Passiones, Labirinti di Passione, che è un film che la critica aveva considerato un po' sgangherato, non è uno dei suoi migliori, però un ritratto perfetto di quella liberazione sessuale che aveva segnato la prima metà degli anni Ottanta in Spagna. È la storia di una cantante ninfomane che si innamora di un principe omosessuale. E non è un caso, non è assolutamente un caso, che in questo film ci sia una particina anche per Eduardo Benavente, si vede anche lui. Del resto anche Almodóvar compare appunto nel film, e in quel periodo, negli anni della Movida, ricordiamo che Almodóvar si era anche divertito a cantare, a fare il cantante in un duo punk messo insieme con il suo amico McNamara. Li ascoltiamo ora in un pezzo per capire insomma che tipo di cose facevano. C'è un pezzo che trovo sublime a partire dal titolo. Il titolo è Satanassa.
Donde reina el rencor y la discordia, donde juntos en un bus hacia Ibiza, al Nepal o hacia Galicia. La discordia, con la fuerza de un bus hacia Ibiza,
al Nepal o a Tiaga Libia.
Ma conosco molta sana e la ora è stata piazza.
Via passa della tazza che non passa della casa.
E questa era Satanás, Almodóvar con McNamara. Se andate a cercarvi i video di loro due su YouTube, ce ne sono diversi, insomma i video rendono molto bene l'idea all'epoca. Poi Almodóvar assolutamente non si tratteneva, andava in scena in minigonna con orecchini, truccatissimo, cioè molto 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 camp, insomma una rivisitazione glam della movida, diciamo, e danno molto bene l'idea appunto di questa voglia di divertirsi e di esplodere appunto dei giovani spagnoli dopo anni e anni, insomma dopo tutti quegli anni di dittatura. Ovviamente, come dire, c'era un bisogno enorme di esplodere, di dare sfogo, di non guardare in faccia a nessuno. E sono passati 42 anni dalla morte di Eduardo Benavente. Per capire quanto sia ancora viva e forte la memoria sua e dei Paralysis Permanente nell'immaginario musicale e culturale spagnolo, basti solo pensare che quest'anno è uscita in Spagna per l'appunto una graphic novel sulla sua vita che si intitola proprio Autosufficiencia. L'ha scritta Juanra Fernández e l'ha disegnata fumettista Julio Serrano, ed è proprio un tuffo in quegli anni e nella sua appunto vita di pioniere della scena dark spagnola, e si capisce appunto leggendola perché molti all'epoca poi interpretarono la morte di Eduardo Benavente anche come la fine dell'innocenza della movida. Questi sono i Killing Joke in Love Like Blood, gruppo amatissimo da Eduardo Benavente dei Paralysis Permanente che oggi abbiamo ricordato, e questa era Lampi Blu. Grazie a Roberto Cirillo per la sua regia e il montaggio audio. Io sono sempre Alba Solaro e vi saluto e vi auguro buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.